E noi ci siamo, buongiorno, benvenuti nella nuova settimana che ci porta verso la festa del papà. Perché, domenica prossima è la festa del papà, 19 marzo, anche San Giuseppe, insomma, verso la primavera, un assaggio di primavera già nella giornata di ieri, domenica, che domenica bestiale, con temperature veramente primaverili. Buongiorno e bentornati, inizio di settimana, con me Vincenzo Canzone, c'è Danny B alla radio, la regia della radio. Ciao Danny, buongiorno.
Buongiorno,
che fai?
Stasera. E intanto ha fatto la studia.
Beh, ma la Roma è forte tra pochissimo.
Ma poi la cosa che ho notato ieri, caro Vincenzo,
cosa hai notato?
Intanto, buongiorno.
Già il fatto che tu abbia notato qualcosa.
Allora, le tre ultime squadre hanno una cosa in comune,
cosa?
Ovvero ieri, sì, oltre ad essere le tre ultime, come abbiamo detto, hanno preso tre gol
ciascuno.
Come mai?
Vai un po' indietro perché sembri la D'Urso. Bravo.
Ma come mai, mi chiedo? 3-3-3, perché?
Ma non lo so, sarà una coincidenza. Non mi fare queste domande di mattina, ma io voglio continuare su questa base di un classico meraviglioso, dando il buongiorno a voi che ci seguite in TV su TRM13 e Radio Med 91.3. E poi Ino Sfamelli, che cura la regia, il nostro super tecnico, grande Luigi Vitale. Accanto a me, Roma, non farla stupida stasera. Eccolo qua.
Amarezza, buongiorno.
Buongiorno Rubino, buongiorno.
Buongiorno Chanson, come stiamo?
Come va?
Ma personalmente va bene, a livello di tifo rosanero non va benissimo, perché ieri è arrivata l'ennesima sconfitta, la 19ª in stagione. Ma è una sconfitta che comunque in realtà va a chiudere una settimana di cambiamento, come sappiamo. È stata la settimana che ha portato a Palermo Paul Baccaglini, con tutti i cambiamenti anche da un punto di vista soprattutto mediatico che conosciamo abbastanza bene. Paul Baccaglini significa tanta visibilità e avremo modo di parlarne.
Sì, è stata una partita, si sapeva che contro la Roma sarebbe stata dura, non è una diretta concorrente del Palermo, il Palermo i punti li dovrà fare necessariamente con altre squadre. Lo predichiamo già da domenica, perché domenica prossima si gioca alle 18, orario stranissimo, 19 marzo ore 18, c'è Udinese Palermo. I punti ovviamente li deve fare contro l'Udinese, ma Roma che lotta per il secondo posto, insomma, è difficile. Nonostante, dico questo perché alla salvezza ci dobbiamo credere, evidentemente ci credono anche i vertici nuovi del Palermo. Paul Baccaglini ci crede per questa salvezza. Lopez, che è l'allenatore, il mister della squadra appunto rosanero, dice: ce la possiamo fare. Insomma, c'è un ottimismo, è ritornato un ottimismo. Sarà la ventata di Baccaglini con consorte a seguito?
Sì, anche perché comunque il calendario ti dà la possibilità di poterci credere. Nelle prossime due giornate il Palermo affronterà Udinese in trasferta e Cagliari in casa, mentre l'Empoli se la dovrà vedere contro il Napoli alle 12.30 domenica prossima. Poi ci sarà la sosta per gli impegni della nazionale. Ricordiamo che la nazionale giocherà proprio a Palermo contro l'Albania, e poi l'Empoli invece dovrà sfidare la Roma, che abbiamo affrontato ieri noi, per cui nelle prossime due giornate c'è la possibilità veramente di accorciare dai toscani, a patto e condizione ovviamente di fare punti, ovviamente di vincere. Eventuali due vittorie e due sconfitte contemporanee dell'Empoli porterebbero il Palermo nel giro di 180 minuti addirittura a un solo punto dai toscani, il che rappresenterebbe ovviamente un passaggio importante verso quella che potrebbe essere una salvezza sperata, anche perché lo ricordiamo sempre, caro Vincenzo, l'ultima giornata ci sarà Palermo-Empoli e dunque i toscani dovranno far visita al Barbera, e lì, in caso di rimonta clamorosa, bisognerà giocarsi il tutto per tutto.
Ieri il neo presidente Paul Baccaglini, che vediamo dal sito del Palermo Calcio, ha rilasciato una serie di dichiarazioni, tra le quali: la squadra ha lottato, crediamo nella salvezza, abbiamo perso contro un avversario duro. Sono parole del presidente del Palermo. E chiedo a Rubino, dopo una settimana, di metabolizzare un po' la notizia che è arrivato lui, questo giovane, si sta facendo conoscere, sta facendo una campagna di comunicazione senza precedenti,
molto molto importante,
molto forte, non ha precedenti, insomma, presente il Palermo che giorno dopo giorno, quasi in campagna elettorale, va a Ballarò, anzi va alla Vucceria, se non sbaglio, insomma, va per le strade di Palermo, insomma, uno che sta facendo grande comunicazione. Cosa c'è poi di concreto?
E di concreto sicuramente lo vedremo nelle prossime settimane, anche perché entro il 19 di aprile dovrà essere comunicata quella che sarà la società che andrà a rilevare il Palermo Calcio. Entro il 30 dovrà avvenire il passaggio di consegne. Terza scadenza, secondo me molto importante anche questa, quella legata allo stadio, perché settimana scorsa Baccaglini non è andato soltanto a mangiare pane con la milza e similaria per le strade di Palermo, ma ha incontrato anche alcune istituzioni ovviamente importanti per quel che riguarda Palermo e la Sicilia. È stato l'ARS, dopodiché ha incontrato il sindaco Orlando e poi anche il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari. A proposito dell'incontro con Orlando, si è parlato appunto di stadio e Baccaglini ha detto che il progetto, il nuovo progetto aggiornato a quella che è l'attuale normativa vigente, dovrà essere presentato entro il mese di giugno, per cui contestualmente e contemporaneamente a quella che sarà, diciamo, quello che sarà l'appuntamento elettorale con le amministrative, Baccaglini dovrebbe anche presentare il nuovo progetto per lo stadio. E ovviamente questa è una promessa che il nuovo presidente del Palermo si è intestato ed è quindi fondamentalmente chiamato a mantenere.
In questo weekend hanno fatto molto discutere, per rimanere in tema, Paul Baccaglini, se ne parla, ma sì, si sapeva che era motivo di interesse e di chiacchiericcio, insomma, posto sua, diciamo, avventura palermitana. E scende in campo anche Ilaria D'Amico, la signora della domenica calcistica di Sky. Ilaria D'Amico che dice su Baccaglini: si viaggia nel buio, la Lega deve controllare per dare risposte. Sono le parole di Ilaria D'Amico, sono state riprese da Mediagol, in questo caso l'articolo è di Mediagol, le parole di Ilaria D'Amico sul neo presidente del Palermo Paul Baccaglini. La D'Amico che dice: attenzione, monitorate cara Lega, perché qualcosa di strano c'è, o comunque sì, c'è un po' di dubbi, ci sono
intorno a Baccaglini uno scetticismo di fondo che un po' secondo me è figlio di una cultura italiana secondo cui dietro determinati progetti, anche determinate novità, si debba necessariamente nascondere quel minimo di atteggiamento, diciamo, un po' legato, possiamo dire così, alla volontà di truffare o qualcosa di simile, che secondo me è semplicemente parte di un retaggio culturale che un po' ci portiamo. Certamente, diciamo, Baccaglini non è stato chiaro durante questa prima settimana nell'illustrare quelli che saranno nel dettaglio i progetti, però sino a sabato mattina in conferenza stampa ha detto che comunque la sua intenzione è quella di mostrare ovviamente alle istituzioni, poi anche ai giornalisti e a chi ne avrà voglia e interesse, quelle che saranno le carte che porteranno ovviamente al passaggio di consegne ai vertici del Palermo, per cui aspettiamo e direi non giudichiamo in maniera negativa o positiva prima che ovviamente si concretizzi questa.
Senti Gianluca, io intanto commenterei in maniera positiva anche la First Lady che è arrivata
Thais,
perché è la presi
decisamente.
Si calmi, si paghi,
no, ma in maniera
che la primavera
così,
che lei stormone impazzito, no, però ma è la presidentessa. Molti sono contenti di averla vista in città perché era ieri sera sugli spalti.
Thais, smalto rosa nero, mi dicono anche.
Chi?
Smalto rosa nero.
Rubino, ma tu che fai? Guardi le partite o ti informi di gossip di cronaca rosa?
Un po' di calcio si sa, d'altronde non ne capisco niente.
Comunque, ieri sera anche lei, insomma, una sorta di amore già viscerale per questa città.
Ma
è stata,
diciamo,
educata bene.
Sì, vabbè, ma adesso dobbiamo essere anche oggettivi. Dico, se di amore si tratterà, sarà ovviamente un amore, diciamo, di interesse, un matrimonio di interesse, quello tra Baccaglini e il Palermo, reciproco comunque. E di conseguenza anche Thais in questo senso si inserirà come personaggio sicuramente mediatico da studiare. A proposito di dichiarazioni e personaggi mediatici, vorrei tornare un attimino su quella che è stata ieri l'imitazione che è avvenuta durante la puntata di quelli che è il calcio di Baccaglini.
Come?
Perché sì, è stata molto simpatica in alcuni passaggi, però c'è un però. Secondo me c'è stata un'uscita fuori luogo. Ti vado a leggere anche il passaggio riportato dall'attore, non ricordo in questo momento il nome, ma sicuramente il passaggio è stato fuori luogo, perché a proposito dello stadio, l'attore recita questo passaggio: per lo stadio qui a Palermo siamo già attivi, ho già parlato con Vito Uscanno Sasà Usecario, qui hanno questo modo di fare molto informale, si presentano tutti incappucciati, ti mettono in macchina e poi si firma col sangue. Io direi che questi luoghi comuni andrebbero evitati, soprattutto nella televisione di Stato, visto che poi anche i siciliani contribuiscono al bilancio della RAI pagando il canone. Aperto e chiuso parentesi.
Bene, allora insomma questa era la parentesi dedicata anche, io ho visto proprio l'inizio credo dell'imitazione, poi ho cambiato canale diciamo per altri motivi. Però mi dispiace
direi proprio
questa
di sì.
Terminologia, questo ironizzare, questo sarcasmo,
sì,
insomma veramente
sono luoghi comuni oggettivamente.
Sì, se non passano più, se no andremo avanti continuamente con questi sempre discorsi. Va bene, comunque noi adesso ci fermiamo, chiusa la parentesi, abbiamo detto che la prossima è contro l'Udinese,
sì.
E servono dei punti, l'Empoli ha perso, insomma
una volta,
la situazione
sì.
Rimane un po' identica, solamente che c'è un po' di carica in più, di ottimismo in più per via di questa nuova era. Baccaglini. Tra poco parleremo di Catania, di Messina, di Agrigas, di altre società, arriveremo fino insomma alle soglie delle 8 del mattino, quando poi parliamo con un altro ospite di un altro argomento interessante, poi un'altra ancora e poi Cinzia Rabona che conclude lunedì mattina. State con noi, adesso ci sono segni dello zodiaco per segno l'oroscopo
del giorno.
Bravo.
Marzo, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo e allora guardiamo il cielo e vediamo che cosa succede. Ariete, non date importanza a un lieve malumore, passerà tranquilli. Toro, organizzate con cura la giornata a rischio di contrattempi in agguato. Gemelli, l'intuito vi suggerirà come districarvi dai problemi, mentre per il Cancro bisogna trovare il tempo per occuparsi di una questione di famiglia. Vediamo dunque adesso il Leone, i vostri progetti si realizzeranno in modo brillante, per la Vergine bisogna concentrare adesso le energie esclusivamente sul lavoro. Bilancia, i rapporti sentimentali potranno essere un po' turbati, mentre per lo Scorpione non lasciatevi sfuggire neanche un dettaglio sul lavoro. Giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi per il Sagittario, mentre per il Capricorno l'energia è tanta, sia fisica che mentale. E Acquario, dunque mi ero un po' persa, contate su una serie di idee brillanti da realizzare subito, mentre per i Pesci, e siamo alla fine, potrete agire in modo molto rapido ed efficace. Io mi fermo qui, l'appuntamento è per domani.
Dopo l'oroscopo del giorno siamo pronti per continuare il nostro appuntamento mattutino del lunedì con il calcio siciliano, un weekend chissà Gianluca come è andato questo weekend per le squadre impegnate nelle varie categorie, abbiamo visto il Palermo la sconfitta contro la Roma, speriamo che ci sono buone notizie invece per quanto riguarda le altre squadre.
In realtà è
quali
stato
sono le altre squadre che ormai conosciamo dopo un'annata cominciamo... di parlare di Catania, di Agri,
però tu, lei dimentica,
sì.
Le stavo dando quasi del tutto.
No, troppo. Non
esageriamo,
infatti.
Lei dimentica sempre la Serie B, il Trapani.
Un attimo perché c'è Rughina che di lunedì si fa sempre grande. Noi facciamo una grande campagna di sensibilizzazione nei confronti di Gerughina. La salutiamo.
Tutti i tastini,
e il jolly di questa emittente. E soprattutto vi invitiamo a rispettare gli animali e non abbandonarli. Veramente Rughina è una compagna
speciale,
speciale del nostro tecnico. E che l'ha voluta fortemente, ma non per giocarci,
no,
c'è proprio una compagna. È quello
sì,
che invitiamo
vita,
i genitori a quando dovete acquistare un cane. Non importa che sia di razza o che sia un trovatello, l'importante è voler bene a questi animali e non abbandonarli. Dico questo perché poi arriva l'estate e c'è poi l'emergenza abbandono.
Però merita, io le farei fare una pubblicità.
Ma anche, volendo sì.
Guardate.
E so anche il negozio quale potrebbe... Va bene, continuiamo il nostro giro dei campi dove hanno giocato le siciliane. Gianluca,
sì,
prego.
Partiamo e parliamo di Serie B. Ieri è arrivata purtroppo ancora una volta una una sconfitta per il Trapani contro l'ultima in classifica, ovvero la Ternana, che ha battuto i Granata 2-1. Non è servito, non è bastato il gol di Coronado in chiusura di partita. Trapani che proprio per effetto di questa sconfitta torna ultimo in classifica, proprio in condominio con la Ternana. I punti di distacco rispetto alla zona salvezza rimangono 5, ma è chiaro che se non si riprende a vincere, ottenere la permanenza tra i cadetti risulterà abbastanza complicato, per cui la squadra di Calori è insomma chiamata un pronto riscatto già nelle prossime settimane, altrimenti la Serie B rischia di essere un bene che viene perso.
Andiamo avanti con
la Lega Pro come di consueto. Ieri è arrivata ancora una volta una vittoria per il Siracusa contro l'Unicusano Fondi. Siracusa che a questo punto punta in maniera diversa, in maniera evidente a un piazzamento playoff. I Retusei si trovano al sesto posto. Ieri la vittoria per 1-0 grazie alla rete messa a segno all'85esimo da Scardina. È arrivata invece una sconfitta per il Catania, sempre per 1-0 sul campo del Lecce. Messina che ha impattato 0-0 invece a Taranto, anzi a Caserta, mentre a Taranto è stata l'Acragas a ottenere una preziosissima vittoria 2-0, una vittoria che permette ai biancoazzurri di avvicinarsi alla zona salvezza. L'obiettivo è quello di ottenere la permanenza anche in questo caso senza passare dai play-out, e chissà che la squadra del presidente Alessi, che noi salutiamo sempre,
grande presidente, non vedo movimento per collegarci con un altro presidente, me l'avete promesso, 1 e 2, c'è Rubino, l'avete promesso, una settimana ci avete lavorato, anzi non ci avete pensato, ma sapete che io ci tengo a intervistare Proto, caro Denimbi, non mi guardi così. Proto è il presidente del Messina, tra l'altro
vediamo
ha pareggiato,
esatto,
siccome
esatto.
Che sei un giornalista di primo fascia. Quello là che ha rapporti con mezzo mondo, quindi prima o poi regalatevi.
Vedremo se da qui alle ore 8 ci
Proto riesce. Tra l'altro è un presidente, abbiamo visto, sveglio, uno che si sveglia mattina, quindi poi chiamate voi e sicuramente risponderà. Fatemi sto regalo. Allora abbiamo
invitiamo il signor Proto a chiamare 091 843 4324, sì, entro le ore 9, perché
immagini,
poi andiamo a fare colazione.
Immagini, stamattina tu senti Proto, la stanno disturbando. Pronto? No, vabbè, comunque ci auguriamo, magari Proto sta guardando la TV, se sta guardando noi e può chiamare, il numero è in sovraimpressione. Attenzione, numero che è 091 843 4324, vi servono per tutte le comunicazioni in diretta che ci volete fare, 393 914 9944. Questo per quanto riguarda, ma sta chiamando Proto, sta provando a chiamare di nuovo Proto, il presidente del Messina. Ci sono altri giri di campi che abbiamo dimenticato, ci sono altri sport prima di andare quasi via o di vedere se Proto risponde. Prego.
E mi sta cacciando comunque, vergogna.
Sa, stamattina un po' sì.
Sì, ho capito.
Un po' sì, perché c'è un po' di fretta dietro le quinte, con ospiti devono andare,
ci mancherebbe altro.
Lei stia qua quando vuole.
Ci mancherebbe.
L'Orlandina Basket che fa? Non gioca più?
L'Orlandina gioca e vince ancora una volta. I biancoazzurri anche in questo caso, i Paladini, hanno vinto l'ennesima gara, questa volta in trasferta, e continuano a mantenere il quarto posto in classifica, e a questo punto è evidente che la squadra del presidente Sindoni punti anche in questo caso ai playoff. L'obiettivo è quello appunto di giocarsi la pool scudetto. È chiaro che è molto complicato puntare al titolo, perché secondo me la grande favorita è Milano, ma al netto di questo sicuramente ci sono tutti i presupposti affinché si possa arrivare quantomeno, secondo me, alle semifinali. Chissà che non possa avvenire qualcosa di veramente importante.
Per concludere,
facciamo la nostra Serie A?
Direi di sì, perché ieri pomeriggio c'è stata una devastante Inter di Amas Cesare, quel che di Cesare, con un super Icardi. L'Inter che praticamente ha sconfitto l'Atalanta che rimane comunque zone altissime nella classifica, se non sbaglio, a quota 54. 4 punti.
Quinta in classifica,
è quinta in classifica, però ieri ha perso 7-1 contro l'Inter, appunto. Andiamo a vedere appunto i risultati. Sabato Genoa Sampdoria, il derby della Lanterna vinto dalla Samp, e poi le partite di ieri: Sassuolo 0 da Gazzetta.it, ecco, Sassuolo 0 Bologna 1 Chievo 4 Empoli 0, tra l'altro Empoli continua a perdere, Fiorentina 1 Cagliari 0, Inter 7 Atalanta 1 Napoli 3 Crotone 0 Pescara 1 Udinese 3 Palermo 0 Roma 3. Stasera altro posticipo della campionato Lazio Torino, vedete
28ª giornata.
Ecco, vedete appunto accanto la classifica, Juventus a 70 punti, Roma 62, Napoli 60, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39, Chievo 38, e poi via via l'Udinese, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Genoa, Empoli, si va alla zona retrocessione, Palermo, Crotone, Pescara. Questa è la situazione. Insomma, Serie A
era rigore? Stavolta le domande le faccio io.
Allora, a parte non so a che cosa ti riferisci, perché
sai,
queste sono le partite che ci sono state.
Juventus-Milan.
Non ho dato altre partite io.
Juventus-Milan è venuto 94.
Quando ha giocato la Juve? No,
ops,
non faccio.
Ops, ops.
Non mi devi cliccare. Venerdì ha giocato la Juventus su 2-1 contro il Milan. Rubino.
Era rigore
netto, lo ha detto anche Silvio Berlusconi. Se non sbaglio, ho letto una dichiarazione che lo ha detto.
Tra l'altro, è stato di recente ospite di una nota catena di fast food.
È vero.
Berlusconi.
Ma era lui, era un fotomontaggio.
Era lui. Scriveva il menu e diceva.
Incredibile vedere lui. Va bene, allora io, Gianluca, ti ringrazio. Do la possibilità a te di ricordare quali sono gli appuntamenti della giornata, non solo sportivi, ma quelli giornalistici. Tra poco, tra l'altro, arriva anche lei.
Arriva lei.
Sì.
Alle ore 13:15 ci sarà l'appuntamento con il TG Med Sport Extra Large, meglio noto come XL, con Luca Tutone e Alessandra Amato in radiovisione, dunque FM 91.3 per quel che riguarda Radio Med e ovviamente canale 13 del digitale terrestre per quanto concerne TRM. A ruota ci sarà il TG Med a partire appunto dalle ore 14:15, seguito dal TG Med Sport e dal TG Med LIS alle ore 20:30, la seconda edizione in diretta del TG Med.
Benissimo, cerchiamo di andare come un Eurostar sul...
un Eurostar, ma per tutti gli altri aggiornamenti, sì. www.gianlucarubino.com.
Sito, benissimo, che ancora una volta ribadiamo che non esiste.
È un sito farlocco, però è molto aggiornato, andate a guardare tutte le notizie minuto per minuto.
Non ho paura nel continuare a dire che non esiste sto sito e non continuare a fare sta battuta, Danny, perché ormai è vecchia. È vecchia. Allora, siamo pronti con l'edizione qualche minuto prima alle 8 per consentire anche, mi perdoni, quindi mi perdoni perché ho gli ospiti che devono andare qua e là per la città e quindi devono prima passare da qua per farci una chiacchierata. Quindi l'edizione curata da Marianna Grillo, la prima di oggi del GR Med, tutte le notizie più importanti di questo inizio di giornata. Ci sentiamo tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati dalla redazione. È attesa per stamattina l'udienza di convalida del fermo di Giuseppe Pecoraro, 45 anni, il benzinaio che ha bruciato vivo il senza tetto Marcello Cimino nel portico della mensa dei Frati Cappuccini in via Cipressi a Palermo. Il killer avrebbe agito per gelosia. Ieri sera circa 500 persone si sono radunate nella piazza vicino al luogo dove si è consumato il delitto per una fiaccolata per ricordare il clochard. Al corteo hanno partecipato anche le due figlie e l'ex moglie. Stasera alle 21 presso la comunità parrocchiale di Santa Maria della Pace in piazza Cappuccini a Palermo ci sarà un momento liturgico e di preghiera per ricordare Cimino. All'incontro parteciperà anche l'arcivescovo Corrado Lorefice. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza sono stati feriti di striscio da colpi di arma da fuoco nei pressi di un chiosco vicino al municipio di Petrosino nel Trapanese. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i ragazzi non fossero l'obiettivo di chi ha sparato, ma si sarebbero trovati casualmente sulla direttrice dei colpi, almeno quattro quelli sparati, mentre il vero obiettivo è stato mancato. Sul caso indagano i carabinieri. Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Capaci. Nello scontro alcuni automobilisti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118. Grave incidente anche sul raccordo autostradale fra la A19 e Caltanissetta. Nello scontro fra due auto sono rimaste coinvolte 9 persone, 4 delle quali sono state ferite in maniera grave. I carabinieri di Monreale hanno arrestato una coppia di nigeriani che spacciava marijuana appena fuori il mercato di Ballarò. Si tratta di un 33enne e di una 27enne, marito e moglie, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che utilizzavano il bar di loro proprietà, che oltre a vendere bevande vendeva soprattutto sostanze stupefacenti. In particolare la donna era addetta alla vendita della droga, mentre il marito faceva letteralmente la spola con la propria bicicletta tra il bar e la macchina in loro uso, all'interno del quale custodiva la maggior parte della marijuana. È una bugia dire che dedichiamo alla disabilità 36 milioni di euro. Si tratta di un importo regionale creato il 1 marzo 2017 che si aggiunge a quello nazionale di 13 milioni di euro, a cui si devono sommare per i disabili gravissimi 175 milioni di fondi nuovi della salute. A dirlo è il presidente della regione Rosario Crocetta, che torna sul tema della disabilità dopo due giorni di attacchi da parte delle associazioni, appunto degli stessi disabili, che lamentano ancora la gestione del problema. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, appuntamento con tutti gli aggiornamenti fra circa mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Eccoci ancora in diretta, grazie a Marianna Grillo per questa prima edizione del GR Med, che ritorna poco prima delle 9. Accanto a me dottor Roberto Tobia, buongiorno. Buongiorno, benvenuto, che rappresenta Federpharma, e quindi un focus sulla situazione delle farmacie, perché ne chiudono 20 l'anno in Sicilia, un bollettino praticamente di guerra, cioè molte chiusure, e poi sia in questa città a Palermo sia a Catania un record ancora per quanto riguarda le rapine. Io prima vorrei chiedere a lei, che rappresenta insomma questa categoria, il perché le farmacie in Sicilia continuano a chiudere anche con questi numeri così alti.
Ma non è un fenomeno solo siciliano, la farmacia tutto il territorio nazionale ormai da anni è sottoposta a un continuo accerchiamento concentrico che ne ha ridotto i margini, che l'ha messa in difficoltà dal punto di vista economico-finanziario, e quindi si trova in una situazione di grave difficoltà, continuando in ogni caso a garantire un servizio che credo sia unico e anche insostituibile su tutto il territorio nazionale. E questo è dovuto a, come dicevo prima, alla riduzione dei margini che dal 2001 sino passando per il 2006 con le famose liberalizzazioni di Bersani, ai tantissimi provvedimenti che il governo Monti ha messo in atto nel 2008, ha ridotto sicuramente il margine della farmacia italiana per ciò che riguarda le prescrizioni mediche, le ricette rosse che prima portavamo in farmacia, che oggi sono state sostituite dal promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata. Questo ha sicuramente colpito fortemente la farmacia, che attraverso un periodo di grandissima difficoltà finanziaria. Bisognerebbe anche smontare un mito, smontare un luogo comune, quello della farmacia ricca. La farmacia oggi ricca non è. La farmacia oggi vive e sopravvive in tantissimi casi con grandissime difficoltà, e lo fa nelle grandi città, lo fa nei paesi, nelle realtà rurali più lontane, dove continua a garantire un servizio che, come dicevo prima, ritengo assolutamente insostituibile. Allora bisognerebbe capire che questo servizio insostituibile è garanzia di salute per il cittadino, è garanzia di salute per tutti coloro che accedono in farmacia. Il problema è quello che alla farmacia occorre una stabilità economica che oggi difficilmente riesce ad avere, soprattutto in quelle aree lontane dal centro abitato, dove tutto il resto che gira intorno al mondo della farmacia purtroppo non c'è, e quindi si aspetta soltanto il cliente, il paziente, per meglio dire, che attraverso la prescrizione del medico viene a prelevare il farmaco in farmacia.
Federpharma fa notare che le farmacie che la farmacia è un luogo che, a differenza di altri, non si può schermare ed è facilmente raggiungibile.
Beh, sicuramente.
Rispetto ad altri luoghi.
Sicuramente, è un luogo facilmente raggiungibile perché sono 18.000 le farmacie in Italia, sono presenti ovunque, più presenti delle stazioni dei carabinieri, più presenti degli uffici postali, più presenti di tantissimi servizi pubblici che invece albergano soltanto nei grandi centri abitati. È un luogo raggiungibile, purtroppo è raggiungibile anche dai malintenzionati. Vero, un'altra piaga.
Più colpiti delle banche e tabaccai.
Assolutamente vero. Secondo un rapporto di qualche giorno fa, le farmacie sono tra i luoghi più colpiti dalla criminalità organizzata e vengono sottoposte a continui assalti. Palermo è una delle città che subisce più di altre questo fenomeno. Milano, Catania, Palermo e Roma sono sicuramente le città più attenzionate dalla criminalità. È diventato qualcosa di veramente insostenibile. Insostenibile per chi lavora in farmacia, insostenibile per i pazienti delle farmacie. Diciamo che abbiamo già chiesto più volte maggiore tutela, maggiore protezione da parte delle forze dell'ordine. Apprezziamo sicuramente in maniera.
Prima la vigilanza era solo davanti alle banche, a quanto pare oggi molti farmacisti decidono di mettere la vigilanza anche davanti le farmacie.
Purtroppo è un fenomeno interessante.
È difficile lavorare anche così, anche
sì, assolutamente
costi,
sì,
forse.
Assolutamente, è un'altra cosa che incide sui costi. Proprio per questo abbiamo, anche per garantire in primis la sicurezza all'interno delle nostre farmacie, abbiamo chiesto l'attivazione del protocollo d'intesa firmato con il prefetto Antonella De Miro dello scorso mese di luglio, che è ancora fermo per una questione burocratica. Protocollo d'intesa che prevede la vigilanza continua con il collegamento con le forze dell'ordine per dare più sicurezza alla farmacia e ai suoi clienti, ai suoi pazienti. Questo è un qualcosa che ribadiamo con forza. Abbiamo bisogno di protezione, abbiamo bisogno di essere tutelati nel svolgimento del nostro lavoro, perché la farmacia è un luogo d'accoglienza, la farmacia è un luogo nel quale il cittadino deve entrare con la serenità di poter dare e ricevere un consiglio dal farmacista, di poter accedere al farmaco con serenità. E certamente oggi questa cassa continua che è diventata la farmacia per i malintenzionati è un fenomeno che bisogna sicuramente provare ad arginare.
Dal punto di vista invece occupazionale, qual è il segreto e l'ingrediente per far andare avanti il vostro settore, che sta accusando dei colpi soprattutto dovuti anche alla concorrenza che si fa sempre più spietata, visto che aprono sempre più parafarmacie, sempre più corner anche all'interno dei centri commerciali? Insomma, è vero che le farmacie possono vendere determinati tipi di farmaci, ma adesso insomma c'è anche la possibilità di scegliere dove andare a acquistare altri farmaci che si trovano sia nelle farmacie che da altre parti.
Assolutamente sì, la parafarmacia è un negozio di vicinato, non è una farmacia. La farmacia è un luogo nel quale si dispensa il farmaco di fascia A, il farmaco con ricetta per comprenderci meglio, mentre in parafarmacia è possibile acquistare soltanto farmaci da banco, farmaci OTC, farmaci senza obbligo di prescrizione medica. È una grossa differenza importante, fondamentale, tra farmacia e parafarmacia, che evidenziamo sempre, nulla volendo contro i colleghi farmacisti in parafarmacia, ma che hanno una struttura diversa, un'organizzazione diversa, non sono sottoposti ai controlli continui ai quali è sottoposta la farmacia, alle norme, alle regole. È un aspetto assolutamente diverso. Certo, questo ha contribuito ulteriormente a mettere in crisi il sistema farmacia. Quello che si discute anche in questi giorni, l'ingresso del capitale nella società di farmacisti, la possibile, un argomento che torna sempre purtroppo di grande attualità e di grande ritorno nelle discussioni parlamentari, quello della fascia C fuori dalla farmacia, quindi il farmaco senza obbligo di prescrizione, con obbligo di prescrizione da parte del medico, ma non prescritto dal Servizio Sanitario Nazionale, non rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, è un altro argomento che contribuisce a mettere in crisi il sistema. Un sistema che dal punto di vista occupazionale ha subito anche delle grosse ripercussioni. Prima le farmacie assumevano colleghi farmacisti, oggi le farmacie licenziano i farmacisti perché non possono più assumere l'onere di un collaboratore che prezioso per quanto sia non è possibile sostenere dal punto di vista economico, e quindi il sistema è in crisi, questo lo ribadiamo. È un sistema che ha necessità di una profonda revisione anche dal punto di vista occupazionale. Ogni anno escono dalle facoltà di farmacia sul territorio nazionale più di 4.500 farmacisti e trovano occupazione neanche un quarto. Questo è un dato che ci deve fare riflettere sulla crisi di un sistema.
Quando prima
era tutt'altra storia, prima si usciva
dalla... laureava in farmacia aveva quasi tipo un posto pubblico, cioè si trova assolutamente già una collocazione.
Assolutamente
nel mercato,
vero, assolutamente vero.
Oggi non è così. Vuole lanciare un messaggio a chi, soprattutto per monitorare la situazione di sicurezza, quello che ci interessa, anche perché sì, ci sono molti suoi colleghi che hanno veramente paura entrando in alcune farmacie oggi, cercano di vivere con tranquillità, ma a Palermo soprattutto e Catania, dove ci sono record di rapine, parliamo di tanti colpi messi a segno, già c'è molta paura negli occhi di questi lavoratori.
Sicuramente non riusciamo a lavorare in maniera serena e purtroppo anche i nostri pazienti subiscono questi assalti, il pericolo di queste rapine che sono sempre purtroppo più violente, in numero sempre crescente.
A chi ci rivolgiamo?
Ecco, l'appello è un appello alle forze dell'ordine, che ringraziamo per quello che fanno e continueranno a fare, siamo sicuri con il massimo impegno per la difesa di questa istituzione, permettetemi di chiamarla così, che è la farmacia. E l'appello è al prefetto De Miro affinché si faccia al più presto, si superino questi piccoli inconvenienti tecnici per dare alle farmacie questa possibilità del collegamento diretto con le forze dell'ordine a tutela non solo della farmacia e del farmacista, ma soprattutto del nostro cliente.
Grazie al dottor Roberto Tobia per essere stato con noi,
grazie a
Federpharma. Continui aggiornamenti in questa trasmissione per quanto riguarda sia la parte occupazionale, quindi come si evolve il mondo della farmacia, ma dal punto di vista della sicurezza che stiamo seguendo ormai da diversi mesi. Linea naturalmente alla regia per quanto riguarda i video, la classifica video, Valentina Cavara la sua voce, la sentiamo e poi ci occupiamo di un tema molto importante del giorno, ovvero dei clochard, dei senza tetto, dopo il fatto di cronaca avvenuto in questa città. A tra poco.
Shazam Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon lunedì 13 marzo. Questa settimana iniziamo con la Shazam Chart con alcuni cambi nella nostra classifica. Quinto posto, Clean Bandit e Sean Paul con Rockabye.
Out there, facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time for your dear.
Now she got a 6-year old.
Posizioni Clean Bandit con Sean Paul con la loro Rockabye, mentre al quarto posto Paro Stellar con All Night. All Night ottiene la quarta posizione della nostra Shazam Chart. Terzo posto, una new entry, Enrique Iglesias con Súbeme la Radio.
Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Huyendo del pasado, ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo
singolo di Enrique Iglesias si posiziona direttamente alla numero 3 della nostra Shazam chat con Súbeme la radio, mentre al secondo posto Shape of You di Ed Sheeran.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Questa settimana perde il podio con la sua Shape of You, mentre al primo posto è Luis Fonsi con Daddy Yankee con Despacito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito è il brano più shazamato della settimana. Anche per oggi noi abbiamo terminato. Io vi aspetto domani per una nuova classifica insieme. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med. La senti, la guardi. Ciao!
Shazam Chart.
Salsa barbecue. The classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily. Excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa Barbecue, Contornos Brothers. Serious smoke. Real barbecue.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Dal 9 al 12 marzo, tutta l'arte del mondo alla Biennale Internazionale d'Arte del Mediterraneo, curata da Paolo Levi e Sandro Seradifalco, inaugurata da Alba Parietti e José Van Roy Dalí. Musica e intrattenimento gratuito ogni giorno. Palermo, Fiera del Mediterraneo, Padiglione 20, ingresso libero. Stampa artistica in omaggio ai visitatori.
Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecnoinfissi. A Ficarazzi, in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissisrl.com. Tecnoinfissi. Realizza grandi e piccoli sogni.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati carne plasmon vari gusti, 4x80 grammi, 2,49 euro. Pannolini Aggis Bimbo Bimba varie misure, 2,99 euro. Omogenizzati carne Nipiol vari gusti, 2x120 grammi, 1,49 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posè e a Bagheria.
E allora voglio ricominciare questa parte di trasmissione di Mattione Air con questa immagine, con il ricordo di questa persona. Questa persona che è stata bruciata viva mentre dormiva. Si chiama Michele Cimino. In tutta Italia ne stanno parlando, ne hanno parlato, perché purtroppo in questo weekend quest'uomo che era un senzatetto, chiamatelo, insomma, comunque un uomo caduto in disgrazia, non c'è dubbio, per dormire lì, tanta solidarietà anche ieri sera per via, della, per via di questa fiaccolata. L'uomo che adesso è in prima pagina, francamente, dappertutto, lo facciamo vedere anche noi, ad esempio prendendo GDS, ecco qua, così si vede chiaro. Quest'uomo qua è l'artefice dell'omicidio. Ecco qua, questo lo vedete, l'assassino di Michele. Insomma, ne voglio parlare stamattina con chi fa volontariato, Giuseppe Livigni, e chi vive spesso proprio con i senza tetto. Saluto Giuseppe, ciao, buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Bentornato in questa trasmissione.
Grazie.
Noi abbiamo fatto già queste, abbiamo affrontato, vi ricordate, questi argomenti anche in tempi, diciamo, non sospetti, raccomandando in questo inverno di prenderci cura dei senza tetto, delle coperte, del cibo. Poi vedi il video, perché io ho visto il video come molti italiani, come molti siciliani, e ti rendi conto come l'essere umano è capace di fare atti terribili. Poi adesso lui si è pentito a quanto pare, però il fatto è che ha bruciato, perché ha versato la benzina e ha bruciato vivo questo questo povero veramente signore che era lì. Che idea ti sei fatta di tutta questa faccenda?
Guarda, sono ancora sconvolto e neanche mi sono ripreso, perché quello che è successo è un fatto veramente eclatante. Cioè, mai e poi mai immaginavo che una cosa del genere si sarebbe ripetuta. Dico, noi in passato abbiamo avuto la triste esperienza, devo dire, di fatti di cronaca simili, come ad esempio Vito Cappello, Andrea e altri, persone che chiaramente hanno una dignità e ai quali è stata rubata che cosa? La dignità stessa. Sarà un controsenso, un gioco di
tanto
parole,
complimenti,
ma in realtà
al
così.
Capo della squadra mobile e tutte le forze dell'ordine che sono riusciti in pochissime ore ad acchiappare il responsabile. Prego.
Sì, e quindi stavo dicendo, queste povere persone avevano un lavoro, avevano una famiglia, avevano una serenità, e questa serenità allora è stata tolta improvvisamente a causa della mancanza di lavoro. Mancando il lavoro manca il reddito, quindi manca l'opportunità di, chiaramente, di pagare che cosa? Il cibo, le bollette, l'affitto di casa. E quando queste esigenze cominciano a venire meno, che cosa succede? O prima o poi ti ritrovi per strada, perché cominci a perdere per prima cosa gli affetti, le persone che ti stanno vicino. Ed è questo quello che è successo al nostro caro fratello.
E allora, intanto c'è anche Gerardo, che spesso saluto perché è un nostro ascoltatore. Gerardo spesso finisce di fare la sua azione notturna, cioè quella di andare in giro ad aiutare i senza tetto, e poi si collega con noi e ci saluta. Infatti questa mattina il suo messaggio è piuttosto forte e simbolico. Buongiorno Gerardo, ricordo il mio caro fratello Marcello che ricorda che ieri sera era alla fiaccolata. Ieri sera c'è stata una fiaccolata con anche la tua presenza.
Sì, sì.
Più di 500 persone che hanno partecipato a questo importante ricordo, e soprattutto sensibilizzare l'opinione pubblica verso questa tematica, che è quella dei clochard, dei senza tetto. È così?
Sì, sì, infatti, noi come Angeli della Notte, insieme a tante altre associazioni, eravamo lì a testimoniare il nostro dolore, perché non ci aspettavamo che un simile fatto si ripetesse. Dico, siamo ancora attualmente sconvolti, e tutto quello che possiamo fare noi ai nostri cari fratelli, oltre a donare un pasto, è sempre donare un sorriso. E ci stiamo attivando a 360 gradi, come voi ben sapete, anche perché vorremmo attivare al più presto una mensa, ma siamo in fase di ristrutturazione.
Le immagini,
e quanto prima speriamo di farla partire.
Le immagini, Giuseppe, le immagini sono dell'ora che ieri sera era anche dentro la chiesa, era la chiesa dei Cappuccini, immagino.
Sì, 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 infatti là c'è stata una funzione liturgica per ricordare il nostro fratello, e dopodiché si è proceduto per fare la fiaccolata, che è stato un momento veramente toccante, che ha visto una grande partecipazione.
Ecco, speriamo che ci sia questa sensibilità da parte dei palermitani, perché dicevamo prima di cominciare, tutti siamo potenzialmente senza te, cioè, nel senso, questa, sì, situazione potrebbe arrivare, la vita non lo sappiamo come andrà a finire, però dobbiamo veramente pensarci.
Sì, sì, anche perché Anche perché dall'esperienza mi sto rendendo conto che, essendo noi tutti dei potenziali senza tetto, dici auguriamoci mai che succeda, ma non lo possiamo mai dire, perché non possiamo prevedere la vita come si evolverà, anche perché non abbiamo la sfera di cristallo. Quindi lo scopo nostro qual è? Innanzitutto lottare l'indifferenza e l'intolleranza, perché questi qua sono episodi di indifferenza e di intolleranza, e cercare di ricordarci che ci sono delle persone, degli esseri umani, i quali hanno bisogno di essere considerati, hanno bisogno di essere guardati e hanno bisogno anche di un sorriso. Ricordiamoci, non soltanto un pasto, ma anche un sorriso, perché sono persone che hanno bisogno di calore e hanno bisogno di conforto e hanno bisogno anche di essere aiutati a uscire dall'emarginazione sociale.
Ti chiedo, Giuseppe, se tu perdoneresti l'autore di questo fatto.
Oddio, Gesù ha detto: a chi ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia, a chi ti chiede perdono perdono non 7 volte ma 70 volte 7. Sì, in effetti siamo, sì, se siamo credenti, sì.
Benissimo. Volevo capire, in questo caso, prima di salutarci, visto che sei qua, rappresenti gli angeli della notte, se è un periodo dell'anno in cui l'emergenza è finita, nel senso, adesso con le temperature un po' che crescono, so che la sede, ci sono delle situazioni che riguardano la vostra sede, come ad oggi la situazione, se vi serve qualcosa in particolare, che noi siamo qua pronti a lanciare anche dei messaggi.
Sì, io ringrazio innanzitutto tutte le persone che potenzialmente potrebbero darci una mano. Sì, abbiamo bisogno di tantissimo aiuto, perché la sede è attualmente in fase di ristrutturazione. Ci appelliamo sempre al buon cuore di chi ci vuole aiutare in qualsiasi modo, sotto qualsiasi aspetto.
Sede degli Angeli della Notte, senza detto per Angeli della Notte, si trova in via, lo ricordi,
Enrico Bevignani, zona Malaspina.
Avevate lavori di ristrutturazione?
Sì.
Si sono fatti?
Si stanno facendo, però andiamo con molto rilento, anche perché abbiamo problemi di fondi, purtroppo.
cosa che è gente allegra.
Dio l'aiuta.
Senti, che cosa vi serve? Cosa vi serve? Vi serve qualcosa in particolare? Vi serve mano d'opera? Cosa vi serve?
Anche mano d'opera, un po' di tutto, va.
Che ti serve per arredare la sede? Non avere timore.
Il problema è che ci devono i finanziamenti e che dobbiamo pagare i fornitori. questo è il guaio.
Sono cifre importanti.
Purtroppo sì.
Sì, ho capito. Vabbè,
qualunque contributo è ben accetto, anche un euro.
Senti, come possiamo fare? Anche un euro.
Allora,
come possiamo? Dobbiamo.
Sì, è molto semplice. Allora, abbiamo un conto corrente dove chiunque può bonificarci.
Dove se si può vedere?
Sì, se andate sulla pagina Gli Angeli della Notte, Solidarietà e Donazione Sociale, il gruppo, dove ci sono le informazioni, ci sono gli estremi dove poter effettuare il bonifico. Chiunque, in coscienza, quanto vuole donare, anche un euro, per carità, intendiamoci, ci sono le coordinate bancarie, lo può fare benissimo.
Senti, lo sto cercando,
sì.
E questo è il gruppo,
sì, questo di qua è la pagina,
sì.
E poi bisogna andare sul gruppo Gli Angeli della Notte, Solidarietà e Donazione Sociale,
ecco, per di te, fai sì, sto allora, cercando sì, di andare, no, guarda, vai. La telecamera e cerca di fare,
sì.
Capito?
No, scusate.
Io devo cercare, che sennò non
c'è
faccio,
c'è stata l'invasione di campo.
No, ma sei simpaticissimo, ti prenderei qua tutti i lunedì. Allora, io sono nella pagina, il gruppo,
sì, dove
giusto?
Ci sono a destra le informazioni, proprio entrando nella pagina,
sì,
per chi
sì, ecco,
ha dimessi, scendendo giù, sì, esattamente sotto le foto,
sì,
ci sono le informazioni, e
ecco,
sulle informazioni c'è il esattamente la voce relativa al bonifico.
Vabbè,
dico,
si cerca in questa pagina.
Sì.
Allora, la pagina è questa qui, cercatela, è facile, questa è appunto l'immagine, esatto, il logo, ecco, grazieino, sì. La cliccate, intanto mi piace, la cercate, lì cercate tutte le cose per fare solidarietà ai,
grazie,
nostri amici. Salute a tutti gli angeli della notte,
grazie,
i tuoi colleghi, grazie.
Grazie a voi e buona giornata.
Favoloso. Va bene, ovviamente noi ci siamo occupati anche della situazione palermitana, ma sappiamo che in giro per la Sicilia ce ne stanno di situazioni.
Sì, il problema è
più
generale, perché
è generale.
Ci si è resi conto che quasi in ogni città ci sono dei senza tetto, ma anche a Bagheria, che è un piccolo comune, non lo sapevamo, ci sono 7 senza tetto che dormono nella stazione.
Poi,
incredibile, ed è un paese, parliamo di paese, quindi figuratevi la città, là il problema è esponenziale.
Sì. Sì, assolutamente sì. Va bene, allora noi ci fermiamo. Ringrazio te per essere stato qua, Giuseppe.
Grazie
Livi
a voi.
E noi siamo pronti col guarda che serata. I programmi in prima e seconda serata su TRM 13. Arriva la signora del lunedì, Cinzia Rabona, con un libro, collegamento con l'autrice, perché ormai lei si è perfezionata. Non solo presenta il libro, ma si collega in ogni parte d'Italia con l'autrice del libro. È veramente un servizio che noi vi offriamo a gratis, come si dice. Tra poco torniamo.
Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. Un viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industrie conserve alimentari dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
Cataloga l'arte e metti in ordine la storia. Aperte le iscrizioni al master di primo livello in catalogazione dei beni culturali ecclesiastici, bandito da Abadir. Diventa anche tu uno specialista. Il master si rivolge a giovani laureati, operatori dei musei diocesani, di gallerie d'arte e forze dell'ordine. Iscrizioni aperte fino al 20 marzo 2017.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socioassistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Fatto un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
Un applauso.
Eccoci giunti all'appuntamento del lunedì.
Buongiorno.
Buongiorno. C'è la sigletta sicuramente, perché adesso ci sarà del... È lunedì, la signora del lunedì ormai, dopo una stagione di grande successo, tutti la vogliono, tutti vogliono essere recensiti da lei, perché
allora, tutti
dica...
Tutti in piedi?
Ma no,
tutti in piedi
cosa?
No, tutti, c'è Cinzia, Bona.
E allora, senta, bentornata.
Grazie,
bentornata,
Vincenzo.
Splendida, grazie. Come non mai, insomma, in questi suoi...
Ma si avvicina la primavera.
Hai visto gli abiti, l'outfit della Cinzia è veramente straordinario.
È arrivata la primavera,
c'è un weekend. Che hai fatto ieri, Cinzia? Raccontami
ieri
un po' i fatti tuoi.
Ieri Teatro Politeama, Pollicino, spettacolo per bambini.
Ma perché sempre al Politeama?
Perché organizzano dei begli spettacoli. Sì. Ero circondata da bambini ieri.
Non lo dice mai Del Massimo.
Anche sono abbonata.
Biondo non vado
da quando la gestione è stata affidata ad Alaimo.
Ma è un jacuzzi, cioè,
non vado perché non condivido la sua scelta.
Ecco, perfetto.
Vado per
dovevo
questo.
Prima o poi fare a Laimo l'intervista dopo questa tua uscita.
Ma la farai, ma Laimo verrà
ti
da
assumi
te.
La responsabilità di quello che dici. Certo. Roberto Laimo, che è anche un bravo giornalista.
Sì, mi dicono anche un bravo scrittore, ma io non, anche in quel caso non lo apprezzo particolarmente.
Ma scusa, hai qualcosa con Alaimo?
No, non lo conosco, l'ho visto due volte.
Hai letto Alaimo?
Ho letto, sì, qualcosa. Non è il mio scrittore preferito.
Non è il tuo scrittore preferito. Al biondo non vai perché... No. Vabbè, Emma Dante?
No comment.
Ah, Cinzia, ma veramente,
no,
siamo messi bene stamattina. Va bene.
No comment.
Va bene, non faccio battute su altri pseudo anche candidati, perché non vorrei, per favore, perché già, insomma, la situazione è quella che è. Quindi, procediamo.
Parliamo di libri. Permettimi, Vincenzo, di fare una prima, tra cinque minuti. Danny è già a conoscenza. Allora, prima voglio fare una piccola premessa. Allora, sì. Io ricevo dei libri. Il mio hobby, no, non è polemica, il mio è un hobby. Io sono una lettrice forte, leggo da quando avevo 13 anni, leggo tantissimi libri. Da quando ho messo su il mio blog, che è Libri in Musica, ci sono molti scrittori, scrittrici, case editrici che mi mandano dei libri chiedendomi una recensione. Io rispondo sempre grazie, ma io non garantisco la recensione. Quindi io voglio dire, lo voglio dire anche adesso qui in questo momento, che io non scrivo di tutto, io scrivo di quello che mi piace. Di quello che apprezzo, di quello che domani regalerei a una mia amica o un mio amico.
Sì.
Quindi io ringrazio sempre, però non vi aspettate che a lettura segua recensione o commento qui. Quindi io parlo e continuerò a fare questo solo di quello che veramente mi piace.
Ecco, per favore non stressatemi la Cinzia, no. Perché Cinzia veramente ci mette tutta la buona volontà, però non fa questo per lavoro, lo ricordiamo, e quindi per passione, e soprattutto quello che la appassiona, dal titolo, dal tipo, magari dall'autrice, da leggere magari subito qualcosa e poi prosegue, piuttosto che si ferma e dire no, leggo un'altra cosa.
Esatto.
Mi sembra di capire così. Quindi non l'attaccate.
Non scrivo male, piuttosto non scrivo, ecco. Non scrivo. Questo libro è brutto, non faccio stroncature, non mi piace, lo faccio magari nel privato, però ecco, non ne parlo.
Allora, tra poco, prima di collegarci con Torino, Silvia Greco è l'autrice del libro protagonista di oggi, ovvero Un'imprecisa cosa felice, con questo cavalluccio tipico gioco dei bambini quando sono piccoli. Guarda, perché in questo caso ti è appassionata la lettura e quindi la recensione di questo libro?
Allora, questo lo metto tra i primi 5 libri più belli letti nei 3 mesi, in questi 3 mesi, diciamo,
sì.
2017. È un libro delizioso, è un libro che già affascina dalla copertina. Questa è una casa editrice indipendente, si chiama H. E voglio anche citare l'autore di questa illustrazione di copertina, perché è deliziosa secondo me, Maurizio Ceccato. E Silvia Greco, questo è il suo primo romanzo, riesce in questo libro a far ridere, sorridere e a far canticchiare canzoni italiane sanremesi, riesce a far divertire, a far sognare, è una favola moderna e sembra, diciamo, la trasposizione letteraria di un film di Fellini. È una cosa, se fosse un quadro sarebbe un quadro di Marc Chagall, quindi anche un po' naif. È veramente un romanzo molto bello. La storia, la prima parte di questo romanzo, che poi è brevissimo, infatti l'ho letto in un paio d'ore purtroppo.
Figurati.
La prima parte di questo romanzo ci vengono presentati i due protagonisti, che sono Marta e Nino.
Marta e Nino.
Siamo
amici, che sono parenti?
No, si conoscono dopo. Noi iniziamo conoscendo questi due ragazzi. Marta è una ragazza che ha 21 anni, Nino è un ragazzo che ha la sua stessa età. Vivono in paesi vicini, ma non si conoscono. La storia di Marta viene narrata in terza persona, quella di Nino in prima. E Nino è un ragazzo che, secondo me, infatti poi questa è una cosa che voglio chiedere anche a Silvia, io ho immaginato il Forrest Gump, è un ragazzo che mi ha fatto venire in mente quel personaggio, sai, quel personaggio che sembra un po' uscito.
Tom Hanks in Forrest Gump, sì.
Proprio il ruolo, in quel ruolo mi ha fatto venire in mente Nino, che è il protagonista di questa storia. Il prologo parte con una dissertazione divertente delle morti tragicomiche.
Sì.
Mi immagina l'uomo che scivola sulla buccia di banana, quindi la tragedia nella comicità, sì, okay. Che poi insomma è uno degli argomenti, cioè dalla morte inizia tutto. Perché? Perché entrambi questi ragazzi vengono colpiti all'interno delle loro famiglie da morti tragicomiche. In entrambi i casi, sì.
Okay.
Però Silvia riesce comunque a rendere l'evento, che poi per carità sono entrambi, sia Marta che Nino, sono due ragazzi soli che hanno delle famiglie un po' particolari. Marta viene da, è figlia di una madre single, figlia di hippie, quindi immagina dei nonni hippie che lasciano tutto e vanno a vivere nella spiaggia di nudisti. E Marta lega moltissimo con suo zio Ernesto, che fa l'attore e che utilizza lo pseudonimo di Nestore. Diciamo che ciò che lega Marta a Nino è Marisa.
Chi è Marisa?
Marisa è la zia, quindi la donna che Ernesto sposa, quindi la zia acquisita di Marta.
Sì, oddio.
Ed è
sì?
Guarda, è secondo me il personaggio centrale di questo, sì, di questo romanzo, perché è lei che riesce a rendere questo una favola deliziosa. Perché? Perché la zia Marisa, che innanzitutto fa cambiare radicalmente le persone che la circondano, perché Ernesto, che è lo zio di Marta, quando incontra Marisa è un burbero, un femminaro, è un uomo che in famiglia non è mai presente, perché poi vive lui con Marta e con la mamma di Marta, che è sua sorella.
Adesso c'è un labirinto, cioè sì, mi sto cominciando, vorrei perdere il filo anche con i nostri spettatori.
Certo, sembra complicato, ma non lo è, perché comunque in questi brevissimi capitoli, che sono sempre dedicati a Marta o a Nino, noi non perdiamo mai la bussola, anche perché i personaggi sono alla fine quattro,
sì,
non sono tantissimi. Quindi Marta ci racconta, di Marta ci viene raccontato in terza persona, di Nino invece ci racconta in prima persona la sua vita. Quindi questa è una storia veramente,
eccola, ci colleghiamo con Torino, e quindi abbiamo l'autrice di questo libro, di queste pagine che stiamo cominciando a raccontare, Cinzia.
Silvia.
Tu, Silvia Greco, e quindi l'autrice di Un'imprecisa cosa felice, me lo metto pure qua. Silvia, tu magari non ci puoi seguire da Torino, perché se metti sul 13 del digitale c'è un'altra cosa, in Sicilia invece ci siamo noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao,
buongiorno,
Silvia, buongiorno. Ciao Silvia,
grazie anche a te.
Il lunedì è difficile, però noi cerchiamo di alleggerirlo sempre con questa fantastica rubrica di Che è Libri Musica qui a Mattino On Air. Allora, intanto grazie per aver accolto il mio invito. Ho fatto una breve premessa di quello che è il tuo primo romanzo. mi piace, cioè, quello, non so se, vabbè, tu non penso che abbia sentito, ti dico io un po' quello che ho recepito e poi volevo chiederti se la mia intuizione è stata corretta o meno. Allora, innanzitutto io l'ho letto in 2 ore e veramente con rammarico l'ho chiuso, ho detto peccato, è finito, perché io avrei continuato a leggere veramente per delle ore, perché secondo me tu scrivi benissimo, io aspetto il tuo secondo romanzo.
Che complimenti.
E poi volevo chiederti 2 cose. Allora, secondo me il protagonista vero di questo romanzo è Marisa, perché Marisa è un po' il
ci hai beccato.
Ah, bene, grazie.
Che, sì.
Marisa,
che il protagonista vero è
il trade union di tutti.
Perfetto, nel senso che tutti gli altri sono degli imprecisi, come da titolo.
Sì, è vero.
Sono degli antieroi un po' malandati,
sì,
un po' buffi e incompleti e contraddittori. E Marisa invece è, almeno per come me la sono inventata,
sì,
e l'ho creata io ho voluto che fosse la quintessenza dell'amore, della purezza, della bellezza.
È vero.
E anche della perfezione.
Donne, scusatemi, Silvia, ma tu sei proprio a, sì, Torino?
Sì, io sono a Torino, centro.
Torinese?
No, lei è genovese.
Genovese.
Nata a Genova, nata incidentalmente, ma sempre vissuta a Torino.
Sempre vissuta
a
Torino, hai capito? Allora, sto sentendo una canzone molto bella,
che è quella che Silvia ha scelto.
Silvia, senti la canzone, sentiamo un po' più forte.
Guarda che mi tocca sopportare.
La senti, Silvia?
No, non la sento, no. ma so qual è, perché me l'ha chiesto l'altro giorno Cinzia.
Sì.
La canzone di Paolo Caputo.
Sì, Cimice e Bromuro.
Come,
sì,
mai hai scelto questa canzone per associarla al libro?
Perché è una canzone, secondo me, tragicomica, un po' come il libro. Sergio Caputo è sempre stato uno dei miei idoli musicali, soprattutto per i suoi testi molto ironici e brillanti, anche un po' dissacranti. Probabilmente sottovalutato dalla critica, pure secondo me è un grandissimo, e questa è la mia canzone preferita in assoluto, perché è piena di poesia, di ironia e di bellezza.
Bene. Senti Silvia, questo è, poi adesso con la discrezione di Cinzia vediamo se me lo confermi tu, è un libro adatto anche un po' a noi siciliani siamo un po' tragicomici della vita, di tutto, ma anche quando ci sono delle morti spesso prendiamo anche il lato comico, soprattutto insomma siamo capaci di fare questo. Un libro adatto a chi secondo te, e soprattutto se riesci in pochi minuti a riassumere un po' la storia per i nostri amici che magari ci stanno seguendo da qualche istante. Prego Silvia.
Allora, il libro sì, secondo me è adatto a tutti, tutte le età, tutti i sessi, tutti i temperamenti, perché vabbè, non l'ho fatto apposta, è capitato scrivendolo che mi accorgessi mano a mano che fosse un libro che prendeva proprio i cuori delle persone, quindi secondo me sì, può piacere, può colpire, diciamo, può far affezionare i personaggi un po' a tutti. E la trama io non la so raccontare nonostante abbia scritto il libro, perché è un casino, è tutta rischio di fare spoiler.
Infatti anche io, per evitare di fare spoiler, ho detto qual, insomma, anche
l'altra.
Sì,
esatto.
Però ecco, io con te vorrei soffermarmi più che sulla trama, sui personaggi, perché secondo me ci sono dei personaggi magnifici, e io trovo che, non so, magari è così o non so, te lo chiedo, hai trovato ispirazione anche nel cinema? Perché ad esempio Ines, che è la donna, il donnone col quale lo zio Ernesto poi si improvvisa in una scena di sesso all'interno di un'automobile, la signora col gatto rosso immaginario che ho adorato, ecco, per me è felliniana, non so,
sì,
io ho avuto quella, ho visto,
me lo stanno dicendo,
ah, okay, perché
mi stanno parlando di Forrest Gump e di Fellini.
Esatto. Forrest Gump,
vero,
l'ho detto guarda,
l'ho
prima
detto
dicendo che Nino per me è Forrest,
dai,
Gump, quindi l'ho detto prima che noi ci collegassimo, perché è così, io l'ho visto, ecco, sembra uscito da un mondo fatto di zucchero filato, mi pare che hai,
sì,
che hai scritto.
Anche,
sì,
esatto.
Sì.
Diciamo che io non mi sono ispirata al cinema, però in effetti a posteriori, dopo che l'ho chiuso, quando l'ho riletto, mi sono resa conto,
certo,
che qualcosa del genere c'è.
Certo.
Probabilmente sì, in modo inconscio ho tirato fuori un po' tutti, sì, i miei registi preferiti, i miei personaggi preferiti, in qualche modo li ho rielaborati e li ho
e li ho messi lì, non, inutile dire di no, credo proprio di sì. C'è Nino che è un tontolone, un ingenuo, un sognatore, sì. Quindi sì, molto molto sì. Forrest Gump, però sì. Anche alla fine vincente tutto sommato, no?
Sì, sì, ma infatti come Forrest Gump del resto, come... cioè un ragazzo che tu vedi lì è un po' tonto, esatto. Dice no, questo c'è o ci fa, però poi ecco, è lui il vincente insieme a Marta.
Silvia!
Esatto.
Bene, cioè, storia ingarbugliata, storia comunque da leggere. Ma vedo sì. Che sia te che sei l'autrice, lei che qua la critica è letteraria, insomma, ha difficoltà nel raccontare la trama, perché vuol dire che
per non svelare
evidentemente, ma anche
per non togliere il gusto.
È più difficile rispetto magari ad altri libri nel raccontare proprio filo e per segno.
Sì, perché la trama appunto è un libro breve. La trama è, insomma, se racconti una cosa in più rischi di togliere il piacere della lettura, e quindi
senti, Silvia, a me fa piacere anche un po' la parte umana che c'è in voi autori, grazie a Cinzia abbiamo questa possibilità di sentirvi magari durante lunedì. Cosa poi vogliamo conoscere anche un po' in qualche minuto anche te, che cosa fai nella vita a Torino, com'è la tua vita, la tua quotidianità, a parte scrivere questa meraviglia e magari scrivere in un altro, cosa fa la greco donna?
La greco donna si mantiene come tutti facendo un lavoro in ufficio, lavoro presso una compagnia assicurativa e faccio l'informatica, diciamo la web designer fondamentalmente.
Uh-huh.
Faccio i siti internet per l'azienda. Wow. E niente.
Ti piace vivere a Torino? Ti piace vivere a Torino?
Mi piace moltissimo, amo fortemente questa città.
Torino per me è la città più bella d'Italia. L'unica cosa che manca a Torino è il mare.
Però ci sono le Alpi,
però
che sono,
non è neanche così lontano.
No,
però ci sono le Alpi. Ma
un'oretta e mezzo si può arrivare.
Segui il calcio?
Sì, sono molto tifosa della Juventus. Quindi la seguo molto.
Manteniamo. Quindi vai allo stadium, è capitato.
Vado ogni tanto allo stadium, gioco al fantacalcio.
grande greco. Io sono adesso un fan della greco. Fantastica. Mamma mia, questa è una bella passione.
Con i miei amici, tutti maschi.
Ma sì, si vedeva dalla foto che abbiamo, che tra l'altro è quella del tuo profilo Facebook, quella che c'è nel tuo profilo. Si vedeva che sei una donna molto simpatica. Senti, ma ti piace il sindaco di Torino? La sindaca?
Devo essere sincera?
Sì. Non ti piace?
No.
A Grillina non ti piace?
Che sta facendo
a Torino a Grillina?
Approvo.
A Raggi sappiamo che a Roma, insomma, vita dura, insomma, invece a Torino.
No, ma sono delle due ragazze, sono analoghe, semplicemente una si trova a gestire una città molto più grande, molto più invischiata in porcherie. Torino è un po' meno, è stata gestita meglio negli anni, quindi è meno disastrata. Però, insomma, non mi sembrano le persone adatte per gestire bene delle città così importanti.
Ecco, Silvia Greco ha sparato a zero sul Movimento 5 Stelle di Roma di Torino. Ma ha fatto bene, va bene.
Politicamente.
Senti, Silvia,
più a sinistra.
Bene, benissimo, abbiamo scoperto proprio tutto di Silvia. Adesso invece c'ho la copertina in onda su TRM che segue alla radio, lo dico io, Silvia Greco, un'imprecisa cosa felice, e lo fai l'annuncio finale, comprate il libro, insomma, non so, fai tu un saluto per i siciliani.
Un saluto per i siciliani, tra l'altro un popolo che amo follemente, sono stata tantissime volte in Sicilia e veramente mi piace, vorrei anzi venire presto. Tra l'altro verrai,
una
marina di libri.
Ti aspettiamo, ti aspettiamo.
A giugno.
Ti aspettiamo.
Spero di vedervi in tanti e di chiacchierare del libro, berci un bicchiere, passare delle belle giornate.
Senti, qual è il piatto tipico torinese?
Ma la bagna cauda, per esempio.
Il fritto misto, che buono.
Ma fritto misto di cosa?
Fritto piemontese, buonissimo.
Che fanno nel fritto misto?
Misto piemontese è quello fatto, insomma, al cervello, interiore, avarie, buonissimo.
Anche frutta, c'è ananas, mele, tutto insieme.
Sì. Sì, pure con la frutta il fritto misto. Mamma
pure
mia,
con
ragazzi.
La frutta, sì.
È un po' pesante, un po' pesante.
Buono.
Chissà, vabbè, a bagna cauda lo sapevo, va bene. Io spero di dica.
No,
niente? No. Silvia, io ti lascio perché la tua giornata continua. Ti ringrazio, molto simpatica. Viva Silvia Greco e la sua un'imprecisa cosa felice.
Ciao Silvia.
Grazie mille. Ciao.
Sicuramente la Silvia ti chiamerà per dire: oh, mo, che intervista che avete fatto stamattina! avete parlato non solo di libro, ma anche di fatti miei. E allora,
comunque, una torinese io la voglio salutare perché è una nostra ascoltatrice affezionata.
Lo
si chiama Barbara.
Lo so, la
Barbara ci segue, ci ascolta, quindi la voglio veramente salutare.
La Barbara, è vero, perché c'è molta gente che ascolta attraverso lo streaming. Perché qua, signori miei, attraverso i nostri ospiti, soprattutto la Cinzia, ma anche altri che hanno dei followers in giro per l'Italia, come seguono Mattino Nair? www.radiomed.fm, questo è il sito della radio che vi permette di ascoltarci in ogni parte del
mondo. Comunque, Vincenzo, se a Torino c'è un sindaco grillino, anche noi abbiamo un grillino.
Chi è?
Anzi, una grillina.
Che Marianna Grillo.
Ma che grillino?
Marianna Grillo. Bene, era meglio che fino alla fine evitavi di parlare perché il tuo silenzio era credibile, produttivo.
È un corteggiamento continuo, ci riusciamo.
Ma Danny, allora io ho assistito stamattina, la Grillo è arrivata alle 7 qua, è entrata, non ti degna manco di uno sguardo, non hai dove andare. La Grillo ormai ha altri obiettivi. La Grillo ha altri obiettivi.
Mi strizza l'occhio.
Ma che strizza l'occhio, perché stamattina Auretta aveva un po' di allergia, quale strizza l'occhio. La Grillo ormai mira verso altri libri bolognesi, è vero, eh? Viva Bologna! Bologna vuol dire Bologna, Milano, Torino, Roma, Napoli. Scusa, la nostra giornalista tra le più apprezzate è come la Cuccarini, la più amata degli italiani.
Ti ho proposto di fare un giro con la mia autovettura.
Con la Panda.
Mi ha detto, non se ne parla minimamente.
E tu pensi che la Grillo, si faccia un giro con la Panda? Perché non te lo fai un giro con la Panda? No, apri la Grillo per favore, fammi sentire la Grillo, almeno solo la voce. Grillo!
Non è che io non voglia farmi un giro sulla Panda, però lui non è costante, perché getta la pietra proprio.
Perché lui dà scusa di cambiare la marcia, che fa? Lo dica, Grillo, lo dica. Ho sbagliato!
Questo non lo so, perché in fondo è un gentiluomo, in fondo.
Sembra una doppiatrice di un film della Walt Disney, sì, lei, Sì, sì, è vero. Shark Take 4. Bene, detto. Grillo, ti voglio bene. Sì. Te la senti adesso? Perché sennò.
No,
evitiamo di fare il GR delle 9. È meglio.
Me la sento.
Comunque, a parte lo scherzo, si scherza, che siamo una comitiva di amici veramente qua. Ci troviamo tutti abbastanza bene. Cinzia,
caro,
tu rimani qua per fare la parte finale dei saluti.
Ma sì.
Danny, siamo tutti a posto. Allora, le notizie importanti, immagino che si ritorni a parlare del fatto di cronaca di cui abbiamo parlato stamattina. Penso anche c'è stata fiaccolata, appunto del clochard morto. Penso che sia anche quello una delle notizie più importanti. GR Med, torniamo tra poco con i saluti finali.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati dalla redazione. Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta torna a parlare del tema della disabilità. Probabilmente, dice il governatore, le associazioni sulla disabilità non conoscono le cifre per il semplice motivo che fino ad ora hanno rifiutato ogni confronto. La vera difficoltà che impedisce di partire subito oggi è creata dalla differenza di opinioni fra le associazioni sulla modalità di utilizzo del nuovo fondo per i gravissimi di circa 49 milioni di euro che alcuni vorrebbero destinare all'assistenza indiretta tramite il sistema delle cooperative ed altri direttamente mediante i trasferimenti alle persone con disabilità alle loro famiglie sulla base di progetti personalizzati e individuali. Intanto continuano le verifiche sui numeri reali dei soggetti con disabilità gravissima che secondo i dati degli enti locali è di 3.600, mentre da una prima verifica dell'ASP non sarebbe superiore a 2.004. È attesa per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Giuseppe Pecoraro, 45 anni, il benzinaio che ha bruciato vivo il senzatetto Marcello Cimino nel portico della mensa dei frati Cappuccini in via Cipressi a Palermo. Il killer avrebbe agito per gelosia. Ieri sera circa 500 persone si sono radunate in piazza dove si è consumato il delitto per una fiaccolata per ricordare il clochard. Al corteo hanno partecipato anche le figlie e la moglie della vittima. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania e i militari della stazione di Graneri hanno sequestrato un'area di circa 2.500 metri quadrati che era stata adibita in maniera assolutamente abusiva a centro di rottamazione e raccolta veicoli a motore dismessi e a deposito di stoccaggio di rifiuti pericolosi. Il titolare è stato denunciato alla procura di Caltagirone poiché è responsabile di numerosi reati di natura ambientale. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati feriti di striscio da da alcuni colpi di pistola sparati nei pressi di un chiosco vicino al municipio di Petrosino nel Trapanese. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i ragazzi non fossero gli obiettivi di chi ha sparato, ma si sarebbero casualmente trovati sulla direttrice dei colpi. Sul caso indagano i carabinieri. Tre auto sono rimaste invece coinvolte in un incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Capaci. Nello scontro alcuni automobilisti sono rimasti feriti, sono stati anche soccorsi dai sanitari del 118. Grave incidente anche sul raccordo autostradale fra la A19 e Caltanissetta. Nello scontro fra due auto sono rimaste coinvolte 9 persone, 4 delle quali sono rimaste ferite in maniera seria. Lo sport: in Serie A il Palermo viene sconfitto 3-0 dalla Roma e rosanero rimangono a 7 punti di distanza dalla zona salvezza. Sconfitta anche per il Trapani in Serie B sul campo della Ternana. Granata al tappeto 2-1. In Lega Pro vittoria per Siracusa e Agragas. Pareggio invece per il Messina, ancora una sconfitta per il Catania. Questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito. La linea torna a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Perché mi fai quella faccia lì? Grillo, perché mi fai quella faccia? Mi hai guardato tipo sfidandomi.
Perché questo è il momento in cui tu
io mi lancio? Ma se io mi dovessi lanciare per come giusto, non avresti scampo, capisci? Siccome evito, allora, Mattino Nair, ho visto un hashtag, ma tu fai le foto, metti l'hashtag, fa tutto Danny B, perché se andate sulla pagina Mattino Nero su Facebook c'è sta bella foto di gruppo. Manca Sfamelli, manca pure Vitale, francamente, però manca Grillo, per cortesia, insomma, questo perché c'è Rughina, diciamo, è lei che comanda, capisci? E in quel caso lei voleva voleva stare la foto, e quindi insomma questo per dirvi che sul nostro profilo Facebook Mattino Nero, la pagina, trovate queste e molte altre foto con gli ospiti che passano via via. Danny, volevi intervenire? No, non puoi intervenire, lo so che non puoi intervenire, ma meglio così.
Iniziamo la settimana con allegria.
Cinzia, e allora dai appuntamento a quando? Lunedì?
A lunedì prossimo. Non so quale sarà il libro, lo leggerò, spero.
Non è un problema, ma saluta i tuoi seguaci, quelli che ti amano e quelli che non ti amano.
Mi amano quasi tutti, quelli che non mi amano io li amo di più. Consiglio comunque a tutti di leggere Un'imprecisa cosa felice di Silvia Greco, edito da H Edizioni. A breve il libro in musica, perché è veramente un libro che merita. E quindi, insomma, un libro con una colonna sonora direi tutta italiana.
Tutta questo. Italiana, sì. E noi per tutti voi italiani e siciliani che ci seguite, Mattino Nair, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9.
Marianna, stasera usciamo.
Ma stasera usciamo, dove usciamo, andate? Usciamo, ma non ti fidare, lo sai dove ti porta col pandino? Di lunedì poi dove si va andare? Lui ti dice poi facciamo un giro, poi la panda si spegne, perché la panda ha problemi, si spegne, rimanete nel bosco al buio e lui, tu lo sai com'è. Non aspetta altro, Grill. Poi tu ti devi prendere.
Le offro un buon panino con panelle e crocchette. Panino misto, 1,50 euro.
Però.
Dai.
Però è romantico. Fuliculi, grazie per averci seguito. Buona continuazione con le trasmissioni di RM Med 1, Publimed SPA. Insomma, domani mattina alle 7:30 torniamo con tanti ospiti.